Salve a tutte le nostre ascoltatrici, a tutti i nostri ascoltatori. Bentornati all'ascolto dei microfoni di Radio Sonar. Oggi ci torniamo ad occupare della vertenza all'Italia e la facciamo attraverso la voce di uno dei protagonisti della lotta di quest'ultimo anno contro il piano ITA e lo smembramento della ex compagnia di bandiera, e Daniele Cofani, operaio all'Italia e uno dei promotori del comitato nato da questi mesi di lotta, da questo anno di lotta, il comitato Tutti a Bordo No al Piano ITA, che ha cercato in tutti i modi di ostacolare la nascita di questa compagnia statale a capitale pubblico, parliamo di ITA, che di fatto rappresenta un grande ridimensionamento della compagnia e in qualche modo ha dato un colpo molto duro al trasporto aereo italiano, un settore redditizio che negli anni è stato ridimensionato. E Daniele racconta la storia di Alitalia, soprattutto dal referendum del 2017 fino ad arrivare alla nascita di ITA, all'interno di un libro che raccoglie tutti i suoi articoli scritti per il giornale del Partito di Alternativa Comunista, di cui Daniele fa parte, in cui Daniele milita. Innanzitutto, ciao Daniele, bentornato ai nostri microfoni.
Salve a tutti e a tutti, e ringrazio ancora Radio Sonar che nei fatti è stata la voce ufficiale della lotta all'Italia.
Grazie a te per averci raccontato quello, insomma, che è accaduto in questi mesi, veramente, dove siete riusciti a tenere alto il ritmo della lotta, della vertenza. Avete occupato piazze, avete dato vita a cortei spontanei anche in un periodo così difficile come quello della pandemia. Tu nel tuo libro, insomma, racconti un po' quello che è avvenuto in questi anni in Alitalia, ripercorri un po' le tappe fondamentali delle varie crisi aziendali, a partire dalle prime privatizzazioni dell'Italia del 2008. Noi pensiamo che l'Italia sia un po', diciamo, quella di Alitalia sia un po' una vicenda emblematica di quello che accade nel nostro paese, dove di fatto la politica sta smantellando un po' il tessuto produttivo, non solo rispetto al trasporto aereo, ma anche appunto in altri settori, in altri comparti, e questo anche all'interno di politiche europee che hanno riorganizzato un po' i cieli, il trasporto aereo europeo, di fatto favorendo, insomma, le compagnie straniere, le low cost e i grandi vettori. A proposito di questo, Daniele, ti chiediamo di raccontarci le tappe fondamentali che hanno portato oggi alla nascita di ITA a partire dal 2008 e quindi dalle privatizzazioni. Quali sono stati i passaggi fondamentali, che cosa è successo in Alitalia e quali scelte politiche hanno portato alla nascita oggi di ITA, così piccola e incapace di competere?
Sì, dici bene, insomma, oggi con ITA è stato nei fatti portato a compimento gran parte del progetto che appunto è partito dall'Europa di un riordino del settore aereo a livello internazionale. Diciamo il passaggio cruciale, senza ombra di dubbio, è stato tra il 2008 e il 2009, quando l'Italia, che in quel momento era realmente pubblica, è stata privatizzata, e la privatizzazione partì con l'ultimo governo Prodi, ma poi la portò a compimento, la terminò il governo Berlusconi, e questa privatizzazione portò un taglio netto della flotta della vecchia Alitalia, e fu fusa insieme ad Air One, insieme non arrivarono circa 150 aeroplani e furono licenziati circa 10.000 lavoratori. Furono licenziati 10.000 lavoratori di tutti i settori dell'Italia, come sappiamo ha una composizione molto ampia, da volo, terra, handling, manutenzione, e quindi oltre a 10.000 licenziamenti ci fu anche un cambio di contratto collettivo nazionale in quel momento, e ci fu un taglio netto medio del 13% tra tutti i lavoratori e lavoratrici. Fu chiaramente una macelleria sociale, noi la chiamiamo, perché appunto l'Italia fu privatizzata, quindi fu tolto la sua funzione strategica pubblica all'interno del paese, e furono licenziati, forse uno dei più grandi licenziamenti di massa che ricordiamo negli ultimi decenni. Una privatizzazione che fallì nei fatti, infatti circa nel 2013 e 2014 rischiò questa nuova privatizzazione di andare in bancarotta. Fu salvata, tra virgolette, salvata dal governo, che al momento era il governo di Renzi, il governo del PD, perché diciamo l'hanno chiamata anche la privatizzazione 2.0. fu venduto quel 49% di Alitalia alla compagnia emiratina Etihad, e questo passaggio però non fu indolore, anzi questa entrata azionaria di questa compagnia emiratina portò a un ulteriore licenziamento di 2.000 lavoratori e ancora un ulteriore smembramento dei settori di terra, gran gran parte della manutenzione in questi anni è stata smantellata. L'Italia nel 2008 contava circa 4.000 operai e ingegneri, oggi ce ne abbiamo circa 1.000. Gran parte anche dei servizi informatici furono esternalizzati, in fuori un massacro dal punto di vista occupazionale anche a terra. Però diciamo poi nel 2017 è successo un qualcosa di importante. Etihad, anche la gestione Etihad fu fallimentare, e nel 2017 propose un nuovo piano di licenziamenti all'interno di Alitalia, e lì i lavoratori, diciamo, si ribellarono, decisero di alzare la testa, cominciarono a lottare, ci furono grandi scioperi durante quell'anno e riuscirono poi a ottenere un referendum rispetto a un accordo che firmarono poi all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico la gran parte delle organizzazioni sindacali ed appunto il governo ed i soci di Alitalia. E all'interno di questo referendum vinsero votando il 68% no contro questo piano. Un referendum eccezionale, lo cominciamo a raccontare, come dici anche tu nel libro, perché fu fu chiamato un comitato del no dal CUB Trasporti, RQ Committee. Ci furono tanti lavoratori volontari, lavoratrici e lavoratori volontari che aderirono a questo comitato, quindi attraverso permessi, ferie, giorni liberi, stessero a eseggi per appunto controllare che tutto andava come doveva andare, insomma, che nessuno faceva dei brogli, fino all'ultimo giorno, che era il 24 aprile, in cui ci fu lo spoglio, in cui appunto all'interno di questo spoglio c'è una valanga di no, e diciamo si concluse nella notte del 24 aprile del 2017. Il 25 aprile del 2017 fu il giorno della resistenza appunto di Alitalia contro quel piano. Poi siamo arrivati oggi, insomma, per velocizzare, in cui dopo quella privatizzazione ci furono tante promesse elettorali, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, che non si conclusero in nulla: 3 anni di mala gestione, altri soldi buttati, con lavoratori messi in cassa integrazione, con quel voto referendario che fu tradito, perché poi ci fu un accordo sindacale che confermò quegli esuberi con la cassa integrazione. E arriviamo oggi in cui col governo Conte, durante la pandemia, che fu utilizzata per fare un passo molto in avanti rispetto al progetto che avevano su Alitalia, proprio il ministro Gualtieri, che oggi è sindaco di Roma, scrisse il piano vita, un piano vita che sin dall'inizio prevedeva migliaia di licenziamenti e lo smantellamento della compagnia. Dopo subito questa presentazione di questo piano iniziò una grandissima lotta che ci ha visto protagonisti in tantissime piazze. Abbiamo fatto più di 70 manifestazioni durante questi 10 mesi di lotta, da gennaio fino al 15 ottobre, una lotta eccezionale dove spesso anche i lavoratori hanno preso la direzione di queste manifestazioni con cortei spontanei, lo dicevi bene, abbiamo occupato molte piazze, Piazza Venezia, Porta Pia, Largo Santa Susanna, dove c'erano migliaia di lavoratori che volevano prevalentemente prendere visibilità perché nessuno la dava a loro. Anche poi magari ne parliamo, se vuoi, sulla questione della stampa, come ha trattato i lavoratori e la radice d'Italia. Siamo stati a lottare fino al 14 ottobre e il 15 ottobre, dove facemmo diverse manifestazioni. Il 14 entrammo in aeroporto con un striscione con scritto vergogna, uno resistenza, perché volevamo denunciare quello che ci stava accadendo. E il giorno dopo abbiamo preso di fatto d'assalto il terminal 1, siamo stati lì praticamente nel tentativo di entrare dentro quel terminal, che da quel giorno era diventato della nuova compagnia ITA. Compagnia ITA che porterà a compimento questo piano, con circa 8.500 lavoratori lasciati fuori dall'azienda, con un contratto collettivo nazionale smantellato nei fatti, perché c'è stato un taglio del 40% del salario, con tantissimi tagli alla normativa e ai diritti. Questo passaggio che in primo momento non ha visto un accordo sindacale, ma che poi si è concretizzato il 2 dicembre. Il 2 dicembre a tutte le organizzazioni confederali, CGL, CISL, UIL e UGL, hanno firmato 5 accordi che appunto avvallavano tutto il percorso di licenziamento e hanno introdotto tutti i tagli all'interno del contratto collettivo nazionale. Poi ci sono altri dettagli, ad esempio non è stata applicata la 2112, che nei fatti ha dato la possibilità ad ITA di fare delle discriminazioni pesantissime, soprattutto per le donne, per le mamme, per i genitori che hanno figli invalidi, ma anche i lavoratori invalidi stessi, e appunto hanno concretizzato questo piano anche superando anche le leggi dello Stato.
Assolutamente sì, e di fatto questo rappresenta sempre un disegno in cui poi le crisi aziendali vengono fatte pagare solamente ai lavoratori, alle lavoratrici, in termini di diritti, di tutele e di occupazione. Mi riaggancio un po' un attimo infatti a quello che dicevi prima, e voi avete avuto appunto il pregio di richiamare l'attenzione su di voi per la prima parte di questo anno. La stampa non si è assolutamente occupata dell'avvertenza all'Italia, nonostante nonostante fosse di grande interesse nazionale. Anzi, forse negli anni quello che pensiamo è che la stampa mainstream mi ha anche un po' remato contro, cioè non era solo il governo, non erano solo i vari governi nemici, ma anche la stampa che in qualche modo ha rappresentato il lavoratore all'Italia come un lavoratore privilegiato che si poteva sacrificare, come più un costo piuttosto che una risorsa. Sfatiamo un attimo questo mito. Effettivamente i lavoratori all'Italia quanto sono costati all'azienda e quanto invece in realtà rappresentano una risorsa? Dati alla mano ci dimostrano che diciamo il costo del lavoro in Alitalia è tra i più bassi nel trasporto aereo in tutta Europa.
Dici benissimo, insomma un po' anche il motivo insomma che abbiamo deciso di pubblicare questo libro è proprio quello di metterci in contrapposizione diciamo ai media, alla stampa, possiamo definire di regime, insomma, che negli anni ha appunto data all'opinione pubblica una comunicazione tossica rispetto a quello che succedeva in Alitalia, soprattutto rispetto a come consideravano i lavoratori e le lavoratrici. Stiamo parlando di assistenti di volo e piloti prevalentemente venivano attaccati per privilegi che nei fatti non hanno mai avuto, perché chiaramente un stipendio di un pilota non può essere paragonato a uno stipendio di un operaio, ma all'interno di tutto questo veniva appunto attaccato tutto il mondo del lavoro di Alitalia, e quindi hanno attaccato pesantemente i lavoratori all'Italia. Il motivo principale era per dividerli dagli altri lavoratori degli altri settori, anche all'interno del settore stesso del settore aereo, appunto considerandoci dei privilegiati. Noi rispondiamo con un dato: i lavoratori all'Italia sono considerati privilegiati, però calcolate che dal 2008 questi privilegiati ad oggi ne sono stati licenziati 20.000. questo è il privilegio insomma della lavoratori le dice all'Italia rispetto a quello che raccontano i media mainstream. Questo diciamo è un dato oggettivo. E poi rispetto ai costi, l'hai detto benissimo, ancora prima di questo taglio che c'è stato del 40% soprattutto per gli equipaggi, l'Italia era insieme alla TAP e la Iberia quella che aveva il costo di lavoro più basso in Europa, quindi rispetto alle compagnie major, diciamo le compagnie di bandiera, ma addirittura rispetto anche a alcune compagnie low cost, ad esempio erano paragonabili gli stessi salari rispetto a quelli lavoratori dell'EasyJet o anche della Ryanair, quindi stiamo parlando del nulla. Tutti i soldi sono stati buttati nel fatto dall'Italia, sono stati buttati rispetto a consulenze, rispetto a un utilizzo improprio di denaro pubblico, anche spesso per mandare i lavoratori in cassa integrazione oppure investimenti completamente errati. È stata la mala gestione che diciamo unita alla mala politica hanno fatto sì che l'Italia negli anni veniva completamente depauperata di tutto il suo valore sia professionale sia economico.
E tutto questo per fare gli interessi poi alla fine di chi è oggi che ci guadagna in questa situazione?
E chiaramente noi diamo una grandissima responsabilità alla politica, che praticamente è stata all'interno di questo riordino del settore aereo a livello internazionale. All'Italia già nel 2008 il 25% fu dato a Air France, poi nel 2014 alla compagnia emiratina Etihad. Quindi è stato dato in mano alla gestione diciamo straniera tra virgolette il settore aereo italiano, che vive poi di turismo e di manufattiera, quindi a livello cargo. Quindi chi ci ha guadagnato? Ci ha guadagnato prevalentemente, hanno dato spazio alle compagnie low cost, che diciamo la percentuale di low cost all'interno dei paesi europei, l'Italia è quella che ha più percentuale di voli low cost, o anche alle grandi major. Non è infatti un dato da nascondere, è reale, già c'è stata una proposta, sembrerebbe che insomma ITA, il prossimo passaggio di ITA, che credo sia l'ultimo, è quello che passeranno la cloche della gestione appunto dei tedeschi Lufthansa. Era questo il progetto, dura tanti anni, era regalare il settore aereo ai principali diciamo paesi industrializzati del continente.
E ritornando a questi famosi privilegiati lavoratori dall'Italia, ci puoi dire un attimino qual è la situazione attualmente di coloro che non sono rientrati, coloro che sono in cassa integrazione, coloro che sono in attesa di bandi dei rami aziendali che non fanno parte di ITA e quindi si trovano ancora in amministrazione straordinaria all'Italia, in fallimento, che sta prestando oggi servizio per ITA? Che ne sarà di questi lavoratori?
Allora, sempre dai numeri partiamo, sulla cosa no, che sono più chiare, no? Allora, 8.500 lavoratori non sono stati assunti da ITA. ITA nel suo progetto aveva scritto, c'è cioè scritto sul piano, che avrebbe assunto dall'inizio 2.800 lavoratori, neanche questo ha fatto, sono circa 2.200 i lavoratori assunti. L'altro giorno Altavilla, che è il presidente, si è anche vantato di questa cosa durante un'audizione in Commissione Trasporti, dicendo che avevano fatto risparmiare 12 milioni di euro a ITA, però giustamente qualcuno gliel'ha fatto evidenziare denunciare, ma lo denunciamo anche noi, quei soldi però sono stati utilizzati magari per pagare la cassa integrazione e per togliere l'occupazione, quindi non c'è stato...
Certo, lo stesso Altavilla, scusa se ti interrompo, che in un'audizione ha proprio detto che lui non è la Croce Rossa, che i lavoratori ali, vecchi lavoratori all'Italia non sono un problema suo.
È proprio così, ha detto, è proprio così. Infatti ci sarà un'altra audizione nei prossimi giorni di Altavilla, sempre in commissione, e stiamo cercando di organizzare l'ennesima manifestazione appunto per protestare contro queste dichiarazioni. E, per tornare insomma alla questione dei numeri, insomma, appunto solo 2200 sono stati assunti. Nel loro progetto da qui a 5 anni promettono che saranno assunti 5000 lavoratori, però oggi insomma, sono iniziati anche i bandi di vendita per i settori di terra, handling e manutenzione. Sono stati presentati a fine dicembre e terminerà la prima fase a febbraio, e rischiano questi lavoratori che prima di tutto viene fatti portare avanti ancora di più il progetto di smantellamento. Cioè l'Italia oggi è ancora in due società, è divisa ITA e l'amministrazione straordinaria, invece poi i settori di terra verranno divisi in due società partecipate da ITA ma con già una partecipazione privata, e qui c'è la possibilità che ci siano altri licenziamenti, perché comunque questi lavoratori lavoravano per circa una flotta di 120-130 aeroplani, oggi ITA ne ha 52, quindi c'è il rischio di nuovi licenziamenti e con un futuro molto incerto per questi lavoratori e lavoratrici, anche col rischio che magari anche loro venga cambiato il contratto di lavoro.
Come comitato tutti a bordo, quale pensate possa essere invece la risposta, la soluzione un po' per uscire da questo impasse, anche perché a un po' più di 3 mesi dalla nascita di ITA, insomma, i numeri non sono quelli che si auspicava anche la politica. Di fatto ITA non è in grado di competere con le low cost e neanche con i grandi vettori europei a pochissimi tratte di lungo raggio, quindi quale sarebbe la soluzione, come si può uscire da questa situazione qui? La politica, vi aspettate ancora che la politica può dare delle risposte?
Allora, come comitato tutto al bordo, abbiamo raccontato più volte insomma su Radio Sonar, si è costituita all'interno di questa importantissima lotta con lavoratori che hanno deciso di organizzarsi in maniera indipendente e soprattutto con una posizione netta contro appunto il piano ITA e a quello che rappresentava, che sta rappresentando. Quindi loro chiaramente stanno dicendo che per uscire fuori da questa impasse il governo, la dirigenza di ITA serve un partner, dicono questo perché appunto devono portare a compimento il progetto, cioè vendere ITA a Lufthansa. Noi diciamo che assolutamente se vogliamo realmente salvare quella che è stata la compagnia di bandiera, il piano va totalmente cancellato, lo dicevamo prima e lo diciamo ancora più oggi con ancora più convinti rispetto a quello che sta accadendo. Quindi secondo noi i lavoratori e Lodice Italia devono assolutamente ritornare in piazza. Quindi stiamo cercando anche di ricostruire un po' all'interno dell'Italia quel fronte, diciamo con quel sindacalismo di base, sindacalismo alternativo, per tornare in piazza unitari, per tentare appunto di realizzare quella che noi pensiamo sia una vera e reale nazionalizzazione. Cioè l'Italia deve essere unica, pubblica, anche con una gestione interna completamente differente, con anche un nuovo tipo di rappresentanza sindacale, cioè devono essere i lavoratori al centro, anche devono essere messi i lavoratori al centro delle decisioni, che sono gli unici che sono in grado di portare avanti una compagnia. E quindi questa è la nostra proposta, quella da sempre, deve tornare ed essere all'Italia unica, pubblica e globale nel senso che all'Italia deve avere una flotta importante, quella che questo paese si merita, perché prima del Covid circa 180 milioni di passeggeri atterravano in Italia e all'Italia ne trasportava solo 20 milioni. Quindi c'è uno spazio, c'è una possibilità di fare una vera e reale compagnia pubblica, globale, che racchiude in sé anche tutte le professionalità del settore, immagino anche i colleghi e le colleghe di Air Italy.
All'interno del libro, come dicevo prima, racconti anche la storia del comitato tutti a bordo, no, al piano ITA, e racconti come il comitato è stato in grado di favorire non solo l'unità tra i lavoratori di settori diversi all'interno dell'Italia, ma proprio di estendere la lotta anche a quella di lavoratori di altri comparti in crisi, da lavoratori GKN, lavoratori dell'ILVA, della Whirlpool, della GSE. Insomma, sono stati tanti le vertenze che siete riusciti ad unire, e non solo in una solidarietà reciproca, ma anche cercando di lanciare, come ha fatto la GKN appunto al grido di insorgiamo, diciamo un'unione di classe che possa in qualche modo ribaltare i rapporti di forza in questo paese. Cosa pensi rispetto a questo? Quali prospettive si aprono e quali sono oggi i rapporti che vi legano ad altre vertenze lavorative?
Sì, dici bene, insomma, il ruolo del comitato a mio avviso è stato importantissimo all'interno della lotta perché ha dato la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici di organizzarsi indipendentemente e di lottare. È stato anche importante all'esterno perché sin dall'inizio abbiamo cercato di convergere rispetto alle lotte reali che c'erano nel paese senza ponerci il problema delle barriere territoriali, settoriali e sindacali. Quindi non era quella la selezione rispetto alle alleanze, ma era appunto alleanze con chi realmente aveva in cuore la necessità di lottare e unirsi, perché pensiamo che nessuna lotta, nessuna vertenza potrà essere vincente se rimane isolata. E da quindi noi abbiamo visto e accolto l'appello che veniva dagli amici della GKN di Firenze, appunto, che è quello di insorgere. Quindi la più grande alleanza chiaramente è nata con questi compagni e con queste compagne. Spesso siamo stati noi a Firenze come loro a Roma a supportarci. Ma poi tutto il percorso, no, che è nato anche da quell'insorgiamo, che era appunto per la costruzione di uno sciopero generale generalizzato, che ancora non si è concretizzato, perché pensiamo che può essere uno sciopero generale quello reale organizzato dalle organizzazioni di base, come non lo è assolutamente neanche quello organizzato da CGIL e UIL. Noi, come quelli da GKN, pensiamo che lo sciopero deve essere generale generalizzato e che deve racchiudere in sé tutte le realtà di lotta, non solo sindacali, ma anche le realtà di movimento, le realtà sempre a difesa dell'ambiente, la realtà contro le oppressioni. Deve racchiudere in sé le rivendicazioni anche di precario, di chi non può scioperare. È un percorso, non è una data, lo sciopero generale generalizzato, e penso che sia utile questo percorso e lo continueremo nei prossimi mesi, perché è l'unico modo per equilibrare i rapporti di forza verso la classe lavoratrice rispetto agli attacchi che stiamo subendo, non solo contro questo governo, che senza dubbio è uno dei peggiori governi che abbiamo negli ultimi 30 anni, ma anche con una prospettiva antisistemica, appunto perché non pensiamo che all'interno di questo sistema non ci siano soluzioni per la classe lavoratrice, ma pensiamo che per avere appunto una società che non abbia più sfruttamento e oppressioni dobbiamo mettere in discussione il capitalismo.
Perfetto, senti, per concludere una domanda semplice: a chi è dedicato questo libro e a chi consigli la lettura di questo libro? Perché questo libro non è solo delle lavoratrici e dei lavoratori all'Italia, ma ci riguarda un po' tutti.
Sì, come ho detto un po' all'inizio, la cosa principale era quella di fare un racconto reale rispetto a le cose che sono accadute nell'Italia. Io penso che questo libro, prima di tutto, c'è anche una dedica all'interno, l'ho dedicato a tutti i compagni e compagne della CUP Trasporti, del CUP-CMT, del Comitato Tutti a Bordo, che diciamo dal 2008, passando per il 2014, referendum e oggi, hanno lottato e resistito fino all'ultimo e continueranno a resistere. Chiaramente lo dedico a tutti i lavoratori, la dice all'Italia, che insieme a noi hanno lottato e continueranno a resistere in questa prossima fase di lotta, e penso che debba essere letto dagli altri lavoratori e lavoratrici, dagli studenti come anche dai disoccupati, dagli attivisti di movimento, perché pensiamo che questa è una testimonianza di lotta importante che è accaduta in questo paese. Racconta anche della lotta della GKN, sono un paio di capitoli che parlano della nostra alleanza, e quindi dà un po' una prospettiva che è quella che bisogna lottare per difendere e ottenere i diritti, ma non, diciamo, come spesso fanno le organizzazioni sia politiche sia sindacali, che ti portano su una strada appunto di arrendevolezza e di sconfitta rispetto poi ai piani che vengono presentati dai padroni e dai governi.
Grazie Daniele per essere intervenuto come sempre, insomma, ai nostri microfoni, per la tua disponibilità, e noi continueremo sicuramente a seguire non solo la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori d'Italia, ma cercheremo di stare lì a raccontare, insomma, tutte le vertenze in atto in questo momento, in questo paese, i sindacali e non, insomma, e a dare spazio alla vostra voce. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie soprattutto a Radio Sonar, che è stata nei fatti la voce di questa lotta.